SBS Audio is supported by advertising.
Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
State ascoltando SBS Italian. La lingua più bella del mondo.
Ospite della lingua più bella oggi è un uomo, un signore, un ragazzo indiano che si chiama Bhargat Singh, ma si fa chiamare Giorgio. Allora Giorgio, benvenuto su Radio SBS.
Grazie per ospitarmi.
Giorgio, tu hai una vita molto particolare, molto avventurosa alle spalle. Raccontaci intanto da dove vieni e poi gradualmente andiamo a scoprire perché parli la lingua italiana.
Io vengo da India, regione Punjab, e città natale è Amritsar, proprio dove si siede il Tempio di Oro. Mia religione è Sikh, faccio parte di religione Sikh e la nostra città è proprio città sacra, diciamo. Si vengono a fare pellegrino, sono 200.000 pellegrini al giorno. Questo tempio è meraviglioso proprio.
Quindi da tutto il mondo vengono nella tua città natale, dalla quale però tu a un certo punto nella tua vita hai deciso di voler partire. Sì. Per andartene, per fare un'esperienza all'estero.
Sì.
Quando è successo e che cosa è successo?
Ok. Parenti di mia madre vivevano in Inghilterra. Loro venivano in India a trovare noi. Io all'epoca 92 avevo neanche 18 anni. E sempre mi avvicinavo proprio a loro, dicevo guarda devo andare via, e mia madre forzava, però mio padre non voleva perché purtroppo io ho problema fisico, ho poliomielite, e mio padre non voleva che io andavo via da India, però con la forza di mia madre proprio io sono uscito andare via per l'Italia. Però questo tempo non sapevo che esiste un paese Italia, no? Ma mi interessava proprio più Inghilterra, America, Canada, quelle parti. Allora sono uscito a immigrare in Italia nel 92.
In realtà tu arrivi in Italia anche per una serie sfortunata di coincidenze, perché non era quello inizialmente il tuo obiettivo.
No, non era proprio a caso, perché io volevo uscire fuori da India. Non mi interessava proprio Italia, Giappone, America, Canada, proprio a caso io sono andato a finire proprio in Italia senza conoscere nessuno. Io non conoscevo nessuno in Italia.
Ma cosa hai fatto? Hai aperto un atlante, una mappa del mondo, a occhi chiusi, hai puntato il dito e è uscita fuori l'Italia?
No. Mio zio aveva agenzia di viaggi e mandava le persone fuori dall'India. E allora lui mi ha detto guarda c'è adesso occasione che io conosco gente in Italia, ti mando da loro, loro ti aiutano per sistemarti, per cercare lavoro, sistemazione. Però da India era un sogno proprio come un film, no? Però in realtà quando sono arrivato in Italia ho visto le cose proprio peggiori. Non dico le brutte perché è l'esperienza che ti fa crescere. Proprio che quando io guardo ragazzi di oggi 18 anni e io guardo le spalle mie, quello che ho fatto io 18 anni è completamente diverso, perché i ragazzi di oggi sono più tutti informati, prima di partire da India sanno tutto dove devono andare, io non sapevo niente proprio.
Ecco, quindi il tuo primo giorno in Italia come si è sviluppato?
Allora io sono sceso a aeroporto Fiumicino in Italia, allora sono uscito fuori. Non sapevo niente, allora abbiamo preso treno da Roma fino a Reggio Emilia. Da Reggio Emilia c'erano ragazzi che sono venuti con me e avevano parentela, loro sono venuti a prendere. Siamo stati un notte con loro a casa sua, poi hanno portato proprio da uno di suo fratello, che ragazzo che è venuto con me, viveva in provincia di Cremona. Io sono stato ospite a casa loro 7 giorni, però 7 giorni di inferno proprio. Ho visto che loro tutte le volte ci litigavano con me perché non mi volevano ospitare. Loro dopo 7 giorni mi hanno cacciato fuori da casa, vicino Cremona, gli italiani lo sanno, paese proprio. Da Cremona era un paese, adesso non mi ricordo, però mi ricordo chilometri perché ho fatti proprio con i miei piedi 18 chilometri, mi hanno cacciato fuori da casa.
18 chilometri con la poliomielite?
Sì, 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 alle 8 di sera. Io sono arrivato ospedale di Cremona proprio alle 5 di mattina, camminando, piangendo, proprio piangevo, proprio non sapevo dove devo andare. Praticamente sono dormito 3 giorni sotto camion, senza mangiare, senza... L'epoca quando tu uscivi da paese estero, loro ti davano travel checks, no? Ok, cambio. Allora io avevo solo $200 a contanti. In India ho fatto la vita proprio di Pascià, proprio se non mi mancava niente. Allora con quell'abitudine, i ragazzi che sono venuti con me erano proprio furbi proprio, ho consumato tutti i $200 contanti, mi è rimasto solo $300 di checks, no? Io non sapevo dove devo andare a cambiare, non so niente proprio, dormivo sotto camion, prendevo un pullman che partiva da ospedale e andava a stazione. Salivo, andavo a stazione, stavo tutto il giorno lì a guardare gente, non capivo neanche una parola di italiano. Terzo giorno io ho pregato, ho detto guarda, adesso non ce la faccio più, ritorno in India.
E poi perché invece hai deciso di rimanere in Italia?
Allora io ho preso quel pullman, invece quello pullman che era giorno, ancora mi ricordo era domenica, quello pullman non è andato a stazione, ha fatto altra fermata, l'ultima fermata fuori da Cremona, dove fanno Piazza Mercato. Lì era un circo. Allora, indiani che venivano 92, 93, fino 2000, tutti gli indiani lavoravano in circo o Luna Park, no? Allora, quando vai a casa di indiani, tutti parlano, guarda, qua al lavoro è facile trovare a circo Luna Park, no? Allora io ho visto circo, io sono andato lì fuori, ho incontrato 2 signore di Bulgaria, no? Ho parlato inglese, loro hanno detto lì qua lavorano sono 4 indiani, mi ha fatto conoscere prima 2 indiani che lavoravano da tanti anni e non hanno parlato proprio bene con me, hanno detto guarda, noi non ci interessa quello che hai fatto, vuoi mangiare mangia e vattene. Allora io sono uscito fuori 3 giorni senza mangiare, senza bere niente, mia faccia era proprio, diciamo, un giù di morale. Io guardavo fuori, stavano ragazzi, stavano giocando a calcio e 2 ragazzi che stavano, erano lontani da me, stavano parlando indiano a voce alta. Uno dice questo è un slavo, di me, parlavano di me, altro dice no, indiano. Allora io ho sentito parola indiana, allora io ho detto ragazzi io sono indiano, loro sono saltati proprio da cancello, sono usciti fuori, mi hanno abbracciato, ho detto non devi dire niente, lo sappiamo già che abbiamo fatto questa vita, vieni con noi. Mi ha fatto lavare, fare la doccia, tutto, e poi mi hanno offerto da mangiare e poi ho cominciato a sentire la mia storia. Io ho contato tutto quello che è passato, ho detto non ti preoccupare. Poi mi hanno fatto conoscere una persona che adesso purtroppo è morto l'anno scorso. Questa persona anima che va in pace era bravissima, è una persona si chiama Harpal Singh e io non conoscevo, non era la parentela, niente. Questa persona aiutava gente. All'epoca lui abitava a provincia di Mantova, Susara. Hanno chiamato lì e senza conoscermi ha detto mandate da me, non c'è problema. Io sono andato a casa sua, lui mi ha fatto chiamare i miei genitori, mio padre diceva no, ritorni perché non ce la fai. E questa persona mi ha dato forza, ha detto no, adesso ormai sei arrivato, cerca di trovare la tua fortuna. Allora mi ha fatto trovare il lavoro in circo, 1 anno ho lavorato in circo, in scuderia, dove fanno, puliscono animali, tutto, lavoro pesante, 24 su 24 ore di lavoro, 680.000 lire a mese.
Con quali animali?
Tigri, leoni, leopardi, cavalli, canguro, tipo era un orfei, e lì ho fatto vita, proprio lì ho cominciato a capire che sognare un paese che è stato un film diverso, però è proprio in realtà devi creare proprio la tua strada.
Quindi quando è che poi hai deciso che volevi rimanere in Italia?
Dal 92, quando ho trovato lavoro in circo, Poi mia vita ha cominciato ad andare avanti, piano piano ho cominciato a imparare l'italiano. Purtroppo non parlo bene, perfetto, però ho imparato senza andare a scuola, lavorando mezzo italiani.
Perché nel circo c'erano comunque italiani che lavoravano?
Sì, sì, lavoravo con indiani, però proprietari erano italiani. Con gesto, prime parole ho imparato proprio il gesto.
Ti ricordi la prima parola che hai imparato? A parte le parolacce, diciamo quelle che si possono riferire.
Sì, signora che gestiva circo, moglie di proprietario, diceva quando gli animali non mangiavano io andavo vicino al campino, no? Che lei dove dormiva, bussavo la porta, si chiamava Giovanna, lei mi diceva dimmi, io non sapevo cosa devo dire, un mano sulla pancia e altro con la bocca e chiamavo canguro o elefante non ha mangiato, diciamo, e lei mi correggeva le parole, Giorgio, perché lei mi ha battezzato proprio il nome Giorgio, perché diceva che mio nome è molto complicato, allora da Giorgio. Da quel giorno io mi presento sempre quando vado a cercare il lavoro, dico guarda mi chiamo Giorgio e basta.
Giorgio Singh, nostro ospite quest'oggi, ci sta raccontando la sua vita molto avventurosa che si intreccia anche con l'Italia e con il graduale apprendimento della lingua italiana, cominciato con quel gesto della fame e con il dimmi della signora che poi deve aver chiaramente sentito svariate volte nella tua vita. Come si è sviluppata poi la tua vita in Italia e che cosa ha contribuito all'apprendimento della lingua italiana?
Praticamente dopo che ho lasciato il lavoro lì e poi ho trovato tramite i miei amici a lavorare in ristorante, proprio primo lavoro come lavapiatti.
Amici che ti eri fatto nel frattempo
sempre
in Italia?
Un po' italiani, no, però l'epoca era proprio con mio paesani indiani. Allora quando primo lavoro che ho trovato, sempre 95-96, durante questo tempo facevo un po' di raccolta di frutta, qualcosa, al lavoro normale, non tanto. E fra questo tempo ho perso mia madre, io non avevo soldi da tornare. E 94-95-96 che ho trovato primo lavoro come lavapiatti, lì ho cominciato a conoscere gli italiani proprio bene, ragazzi di giù, di Bassa Italia, napoletani, calabresi. Poi piano piano ho fatto l'amicizia e poi lì mi sono migliorato. Io avevo voglia di imparare. Da lavapiatti sono passato in pizzeria. Da pizzeria il proprietario era bravissimo, era di Salerno, mi ha fatto imparare proprio un mestiere da oro, che grazie a lui che oggi sto guadagnando, sto facendo la mia vita come una persona normale e non mi sono mai andato giù di morale che c'ho un problema. Lo so che c'ho la problema, però Italia mi ha dato tante cose che non mi dimentico mai, anche se sono altra parte del mondo, però rimane in sangue praticamente queste cose, no?
Quando è che lo hai sentito per la prima volta? Cioè quando è che ti sei detto no, io potrei tornare in India perché la mia esperienza in Italia l'ho fatta, ma voglio continuare a stare qui?
E praticamente quando poi ho preso documenti, sono andato avanti, poi avevo voglia di prendere la cittadinanza italiana. Frattempo ho fatto venire tanti parenti, più o meno 10-15 persone, noi siamo tre fratelli, due vivono in Italia, poi mi sono sposato, i miei figli sono nati in Italia, ho fatto la mia carriera, piano piano, poi anni passano, no? Poi mi sentivo proprio la seconda casa, tornavo in India e però volevo stare sempre in Italia.
Perché? Cos'è che ti ha stregato dell'Italia?
Popolo.
La gente?
Gente. Gente, diciamo, quando conosci gente, come io ho conosciuto te o qualcuno, che quando vedo un italiano, no? Dopo due minuti ti senti proprio come un amico caro, no? Che puoi parlare, puoi scutere, puoi dire tutto quello che vuoi. Non è fredda, perché non sto dicendo solo così perché ho fatto vita in Italia, perché io mi sono trasferito in Germania, Svizzera, Inghilterra, tutte parti del mondo, anzi sono qua in Australia e mi trovo sempre bene, perché il popolo italiano veramente un popolo che io ammiro. Non mi hanno fatto mai pensare, quando io andavo a cercare il lavoro, prima domanda dicevo guarda signore io ho un problema di gamba, e nessuno mi faceva queste cose, mi diceva guarda Giorgio fai vedere il lavoro, e io, a me mi interessa che tu fai il tuo lavoro, basta, io quello ho fatto. e gente mi conosce come sono, non che fisicamente, è proprio di mio lavoro.
Senti, visto che questa opinione, per quanto mi riguarda, condivisa, è condivisibile, però non condivisa da tutti, che cosa pensi quando senti gli italiani parlare male di se stessi come popolo?
E questa mi hai fatto una domanda veramente di $1,000, perché quando io sono uscito fuori dall'Italia, in Germania, in Svizzera, vedo italiani parlano male di Italia, di italiani, o che anche io ho avuto brutte esperienze, però non tutti, non siamo tutti uguali. E non avendo mio paese, che è paese natale, che non sono nato in Italia, per me mi viene pelle d'oca, come stai parlando proprio male di mio paese, che sono origine indiano. Allora non posso dire niente, però mi dispiace molto quando un italiano parla, dice guarda non c'è lavoro, ti conto una storia che tu romani, tu dici, tu ridi proprio, perché tutte le volte quando andavo in India, tornavo Italia, immigrazione, aeroporto, mi facevano la domanda, come ti trovi in Italia? Dicevo, bene. E ispettore ridevano, dicevo, perché dici bene? Io, non mi manca niente, io lascio un lavoro, secondo giorno trovo altro lavoro. Non mi è mai mancato lavoro, gente che parla che in Italia pagano pochi soldi, non è vero, chi ha voglia di lavorare, lavoro lo trova, e quelle condizioni che trova, e sono altre cose, però se sei bravo a fare il tuo mestiere, guarda che fai i soldi, non è un problema.
Ma tu quante volte ti presenti come Pargat e quante volte come Giorgio?
Quando vado a cercare lavoro mi presento come un italiano e quando chiamo mi dico guarda sono Giorgio, ragazzo italiano, poi si scoprono dopo proprio.
Quando è tardi?
Sì, quando vedono lavoro, dopo lavoro si scoprono che sono indiano, non sono italiano. Non mi scondo la mia identità, però fa parte di mio lavoro, no? Quello.
Ma quindi secondo te è corretto dire che hai imparato l'italiano proprio perché avevi questa motivazione di fondo, questa attrazione profonda nei confronti del popolo italiano e quindi era l'unico modo per riuscire a comunicare e a connetterti ancora più profondamente con la gente?
Sì. Perché se tu non impari la lingua, non sai entrare in mezzo al popolo a capire come pensano, che cultura hanno, come esprimono, no? Primi tempi quando uno immigrato viene in un paese, non sa la lingua, non sa niente proprio. Poi piano piano adesso lo so come devo trattare con un italiano, no? Quando vado a lavorare sotto un italiano lo so come devo fare, o quando contro, o se c'è un mio amico. Facciamo due chiacchiere e finito, lui non è che mi fa sentire guarda tu sei straniero, non parli bene, però comunque si capisce proprio, no?
Diciamo che quello è stato l'ingrediente magico, la pozione magica è stata la passione nei confronti del popolo, l'attrazione nei confronti della comunicazione con il popolo italiano. La difficoltà maggiore nell'apprendimento dell'italiano qual è stata per te?
Diciamo primi tempi quando sono entrato in Italia.
Cos'è che proprio in testa non ti entrava dell'italiano?
Il 92 io parlavo bene inglese perché sono appena arrivato, allora lingua che non riuscivo a capire perché sono parole diverse. Poi una volta iniziato l'ho cominciato a capire proprio.
Qual è stato lo scoglio più difficile da superare, il passaggio più complicato per imparare l'italiano e cominciare a parlarlo?
E iniziare a comunicarla con la gente, quello era.
Quindi ti sei dovuto lanciare, c'è avuto un momento,
sì.
Nel momento in cui ti sei lanciato poi...
Sì, perché poi anche se ti dico questo, che quando ho iniziato proprio a parlare italiano con italiani, mi hanno dato sempre coraggio, proprio a forza, non mi ridivano proprio la faccia, dicevo guarda. E solo per quello dico io ammiro il popolo italiano perché mi ha dato tanta forza di far imparare tante cose, tra lingua, come a vita, tutte quelle cose, no?
Il sostegno che ti hanno dato,
sostegno.
Sempre manifestato sostegno.
Sì.
Ma i tuoi figli parlano italiano?
Mio primo figlio parla italiano e secondo è andato quando aveva 2 anni in India. E loro sono adesso in India.
E non ti dispiace un po' che questo aspetto così importante della tua vita non sei riuscito a trasmetterlo a tutti e due i figli?
Sì, perché era mia decisione, diciamo, adesso tanti anni penso che ho sbagliato, perché se stavano vicino a me Io passavo il mio mestiere, proprio quello che faccio, però lasciavo decidere loro e loro imparavano, magari facevano una carriera molto meglio di me, no? Andando in scuola e studiando e tutte quelle cose.
Proprio sul tuo lavoro, tu fai un lavoro molto italiano.
Sì.
Ma molto, forse quello che all'estero viene considerato il lavoro italiano per eccellenza, sì. E cioè il pizzaiolo,
sì.
Che hai detto che hai imparato da dal ragazzo salernitano,
sì.
Per
sì.
Cominciare. Quante volte ti hanno detto che la combinazione di volto, lingua italiana e lavoro fanno di te una persona più italiana di tanti italiani?
Tante persone. No, non è una persona, tante persone, perché prima cosa quando... In estro, non in Italia, estro quando rientrano in pizzeria e mi prendono come un italiano, no? Perché vivendo tanti anni e tanti gesti sono venuti automaticamente, anche fisicamente.
Intendi la gestualità con le mani?
Mani, okay. mani proprio. Mani e poi praticamente faccia e come mi mantengo, no? E proprio gente mi prende come in italiano. Quando sono vicino, parlano in italiano, poi dicono, ah, ok, da dove vieni? Poi lo dico, guarda, sono indiano, eh. Però io posso presentare come un siciliano, un calabrese, qualsiasi persona.
E la gente se lo beve comunque,
sì,
ci crede comunque. La cosa ti inorgoglisce?
Sì, 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 sì.
Tu ti definisci così, italiano d'adozione?
Italiano d'adozione, diciamo di sì, però italiano proprio da avere orgoglio, che a me mi fa sentire molto, perché dico sempre indiano, però ho vissuto tutta la mia vita in Italia. E quello mi fa sentire veramente mio orgoglio. E adesso che sto parlando, a me mi escono le emozioni.
Tutte le emozioni che ti ha lasciato l'Italia.
Sì.
Ok, Giorgio Bhargat Singh, grazie per averci raccontato la tua storia. In bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi, veramente mi avete dato questa possibilità di passare tempo con voi a contare la mia storia. Ci incontriamo prossima volta, grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.